Proseguiamo nel nostro cammino nel cercare di contemplare ciò che il Signore ha fatto di grande quando ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, non solo, ma l'ha chiamato a nozze più grandi, alle nozze con lui stesso, ad una unità con Dio della quale le nozze umane sono solamente l'anticipo, il timido annuncio. Il nostro sguardo con questa catechesi si fissa su Cristo sposo della Chiesa sposa, sorgente e modello di spiritualità coniugale e familiare. Molto spesso parlando con gli sposi si sentono persone desiderose di crescita spirituale, di santità, di progresso umano spirituale. E magari finiscono per imitare questo o quest'altro santo, questo o quest'altro beato, cercando tra i santi qualche modello particolare che aiuti a vivere la coniugalità. In questo momento la nostra attenzione è puntata unicamente su Cristo sposo della Chiesa sposa, unico e straordinario modello per la vita nuziale, per la vita dello sposo e della sposa. Partiamo dall'affermazione prima che ci offre l'identità della coppia, che non dobbiamo mai dimenticare. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Così commenta Giovanni Paolo II nella lettera alle famiglie questo passo della Genesi. Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Continua Giovanni Paolo II. Il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano. Il modello divino e la Trinità costituisce il modello eterno del noi umano, uomo-donna, di quel noi innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna create ad immagine e somiglianza divina. Se questa è la identità e la dignità dell'uomo-donna, che riflette il noi divino, la comunione divina, come potranno gli sposi far crescere questa ricchezza? Questa somiglianza con Dio, come potranno farlo? Devono seguire solo il loro istinto d'amore? C'è un riferimento per gli sposi per sapere come fare a far crescere il noi divino dentro il noi umano? In altre parole, se Dio è invisibile, come potranno gli sposi realizzare in pieno l'immagine e la somiglianza? Certo che è scritta dentro l'immagine e la somiglianza di Dio. Ma se questo Dio non l'ho mai visto, come faccio a far crescere questa immagine e somiglianza? Qui si colloca la novità assoluta. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. E qui ci vengono in aiuto le bellissime parole di San Giovanni nella sua prima lettera, i primi versetti del primo capitolo, ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile e noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre. E si è resa visibile. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi. Perciò possiamo dire la fonte sconosciuta dell'amore invisibile, dal quale è scaturita l'immagine e somiglianza dell'uomo-donna, si è fatta visibile. Quel noi divino, assoluto, inaccessibile, lontano, quel Dio, quel noi, si è fatto vedere, toccare e contemplare. E quanto sia esatta questa prospettiva, ce Ce lo dice San Paolo nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, quando dice: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Notate che queste sono le stesse identiche parole del primo capitolo della Genesi. E poi aggiunge: questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi se voglio capire l'uomo-donna, adesso ho qualcosa di visibile. Voglio capire come far crescere l'immagine e la somiglianza di Dio dentro la vita della coppia umana, ho qualcosa di concreto, di tangibile, di visibile, di sperimentato, di veduto, di udito, di scritto. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Significa che quella relazione con l'invisibile, quella somiglianza che non conosceva la matrice, ora finalmente può conoscersi fino in fondo. Gli sposi sanno chi imitare, gli sposi sanno come diventare, ma ancor più gli sposi sanno che la grazia del sacramento del matrimonio, che li coinvolge come relazione d'amore, dentro una relazione d'amore più grande, Cristo-Chiesa, non è un'aggiunta al dato umano, anzi lo spiega e lo sviluppa. E qui possiamo, con qualche teologo addirittura, aggiungere che proprio l'uomo-donna è fatto a immagine e somiglianza di Dio, pensando proprio a questo rapporto Cristo-Chiesa, Cristo-Maria-Chiesa. Maria è l'inizio della Chiesa, l'imprincipio della Chiesa, la prima dell'elenco dei fedeli, la prima della Chiesa, Cristo-Maria-Chiesa. Per cui quando Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, già c'era dentro, nel mistero di Dio, quella relazione straordinaria tra colui che si sarebbe fatto carne, il Verbo di Dio, Gesù Cristo, e Maria, la Chiesa. A questo punto possiamo dire esattamente: se io voglio capire qualcosa fino in fondo della realtà uomo-donna, non posso più prescindere dal conoscere il rapporto del Cristo sposo con la Chiesa sposa. Se voglio conoscere più a fondo l'anima, l'amore scritto dentro, la forza scritta dentro nel sacramento del matrimonio, io non devo leggere qualcosa di più sulla sessualità maschile e femminile, sulle dinamiche psicologiche. Certo, queste aiutano, ma se io voglio l'anima dell'anima, il distillato che mi fa comprendere quello che è scritto dentro i cromosomi della relazione uomo-donna, devo guardare a questa relazione dell'imprincipio, la relazione di Cristo con la Chiesa. E allora, proprio per contemplare questa bellezza, mi servo delle parole di un grandissimo teologo dei primi anni 50 del 1900, Elo Scheben, un autore tedesco famoso che ha scritto un bellissimo libro sui sacramenti del matrimonio, sui sacramenti. E all'interno di questi ci sono dei passaggi sul sacramento del matrimonio che poi sono stati ripresi, approfonditi, ampliati da tantissimi altri autori. Elo Scheben, sentite cosa scrive in un libro molto vecchio, I misteri del cristianesimo, pubblicato nel 1960 in Italia. Il matrimonio cristiano sta in relazione reale. Pesate le parole, sentite le parole. Il matrimonio cristiano, ciascuno dica il mio matrimonio, sta in relazione reale, essenziale, intrinseca con il mistero dell'unione di Cristo con la sua Chiesa. Noi, io, coppia, sono realmente, intrinsecamente, cioè vuol dire organicamente, strutturalmente unito al mistero di Cristo con la Chiesa. Ha il matrimonio cristiano la sua radice in esso, è intrecciato organicamente con esso, col mistero di Cristo Chiesa. e quindi partecipa della sua natura, del suo carattere soprannaturale. Attenzione, non è semplicemente il simbolo. Il matrimonio cristiano non è semplicemente il simbolo di questo mistero Cristo-Chiesa. Qualcosa quindi che richiama, o semplicemente un esemplare che rimane fuori dal medesimo, bensì è una coppia germogliata dall'unione di Cristo e della Chiesa, prodotta e impregnata della medesima. Pensate, una spugna impregnata del mistero di Cristo e Chiesa, dato che non solo raffigura quel mistero Cristo-Chiesa, ma lo ripresenta in se stesso realmente, ossia mostrandolo vivo ed efficace dentro di sé. Io ricordo che quando per la prima volta ho letto queste parole mi sono commosso profondamente, perché ho capito che io come prete non avevo mai capito niente del sacramento del matrimonio. Io non avevo mai stimato a sufficienza, ho incominciato a stimare il sacramento del matrimonio, che mi ero fermato a guardare la bravura o meno di una coppia di sposi, il come una coppia di sposi resisteva alle fatiche di coppia o cresceva perché bravi, perché sintonizzati, ma senza mai guardare il mistero. È come guardare l'ostia santa e fermarsi al pane. Cioè non cogliere quella ricchezza straordinaria che è scritta dentro. Io non riesco a dire queste parole senza tentare di travolgervi interiormente, spiritualmente, dire: ma siete consapevoli della grazia ricevuta? Non solo raffigura quel mistero Cristo Chiesa, ma lo ripresenta in se stesso realmente. Se io ripresento Cristo Pastore, voi ripresentate Cristo Sposo che ama la Chiesa Sposa, rappresentate la qualità della sua unità di relazione, vivete di quella potenza d'amore che è Cristo verso la sua Chiesa, mostrandola questa potenza d'amore attiva ed efficace dentro di sé. Leggendo queste parole si capisce, per esempio, che il sacramento del matrimonio è un sacramento di salvezza, che è un sacramento per la missione, che è un sacramento che è un dono straordinario per la Chiesa, per l'umanità. E noi ci limitiamo a salvare che le coppie non si dividano. E non perdiamo tempo, o usiamo tempo, per annunciare la grazia che hanno gli sposi. Gli sposi diventano una visibilità del mistero nascosto in Dio. Abbiamo sentito prima Giovanni che diceva: la vita si è fatta visibile attraverso Cristo, che ama la sua Chiesa, la sua comunità, si è fatto visibile quel Dio invisibile. Voi sposi siete la visibilità della visibilità di Dio. Voi siete la visibilità di quel Cristo che ha reso Dio visibile. È una pagina meravigliosa di contemplazione di questo mistero grande, come lo chiama Paolo, in riferimento a Cristo e alla Chiesa. È guardando a Cristo sposo della Chiesa sposa che troviamo le coordinate fondanti la spiritualità coniugale e familiare. Perché gli sposi, riprendiamo le parole dello Scheben, entrano realmente, vitalmente, ontologicamente nell'unione sponsale di Cristo e della Chiesa. Cioè è una goccia d'acqua che entra nell'oceano, trovatela! Questa goccia d'acqua che siete voi, la vostra umanità di sposi, che entra dentro l'oceano d'amore di Cristo per la Chiesa. Questa è la vostra collocazione. Uniti realmente, vitalmente, ontologicamente nell'unione sponsale di Cristo e della Chiesa. E lo rivivono in sé, con contenuti relativi proprio alla loro vita quotidiana. Sentite come i vescovi italiani ancora nel 75 si esprimono nel documento Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio. Nell'incontro sacramentale, lo Spirito Santo dona agli sposi un nuovo modo di essere. Capite bene queste parole? Un nuovo modo di essere, per il quale sono configurati a Cristo sposo della Chiesa sposa. E sono posti in un particolare stato di vita dentro al popolo di Dio. Configurati a Cristo sposo della Chiesa. Voi che conoscete più il sacerdozio del matrimonio, del sacramento del matrimonio, purtroppo sapete cosa vuol dire quando si parla del prete, che è configurato a Cristo pastore. Che il presbitero ripresenta Cristo pastore. Perché non imparate a guardarvi voi due come configurati a Cristo sposo della Chiesa sposa? La sponsalità di Cristo sorgente e modello per la spiritualità coniugale e familiare. Ma tentiamo di guardarla, questa sponsalità, sempre attraverso testi del Magistero, quindi ci aiutano ancor più e non cadiamo nel pericolo di correre dietro a dottrine o a modi di vedere. Nella Familiaris Consortio, al numero 13, si legge: la comunione tra Dio e gli uomini trova il suo compimento definitivo in Gesù Cristo, lo sposo che ama e si dona come salvatore dell'umanità, unendola a sé come suo corpo. Già qui poche pennellate raffigurano Cristo sposo come il vertice del dirsi di Dio, del dirsi di Dio, il compimento definitivo del dirsi di Dio, che in Gesù Cristo lo sposo ama e si dona come salvatore e unisce a sé l'umanità come suo corpo. Sentite il linguaggio nuziale. Poi prosegue: questa rivelazione raggiunge la sua pienezza definitiva nel dono d'amore che il Verbo di Dio fa all'umanità, assumendo la natura umana, nel sacrificio che Gesù Cristo fa di se stesso sulla croce per la sua sposa, la Chiesa. In questo sacrificio si svela interamente quel disegno che Dio ha impresso nell'umanità dell'uomo e della donna fin dalla loro creazione. Cioè del donarsi di Cristo sulla croce, quindi un amore fuori misura, si svela il disegno di Dio fin dalla creazione dell'uomo e della donna. Ma come? Perché nell'amore infinito di quel corpo donato per amore, anticipato nell'Eucaristia Giovedì Santo, perché in quell'amore infinito di Cristo sulla croce si svela cos'è la coppia fin da principio? Certo. Cos'è la coppia fin da principio? Fatta per amare alla divina, infinitamente, con un potenziale d'amore senza limiti, fatti per amare ad immagine e somiglianza di Dio. Ecco perché si svela che cos'è la coppia là dove Cristo dà la vita, dà tutto di sé infinitamente per la Chiesa e per l'umanità intera, si svela cosa c'è scritto nell'umanità dell'uomo e della donna, la capacità di amarsi in questo modo. Ecco perché Cristo è modello nel suo amore verso la Chiesa. Per cui il matrimonio dei battezzati diviene il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo. Il legame coniugale cristiano rappresenta il mistero dell'incarnazione di Cristo e il suo mistero di alleanza. La reciproca appartenenza degli sposi è la rappresentazione reale, per il tramite della grazia sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Voi siete la rappresentazione, la ripresentazione, l'attualizzazione, la visibilizzazione, partecipi, soci, qui sulla terra, di quell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa. Se sempre nel numero 13 si legge un passaggio molto bello. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per tutta la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce. Potremmo dire che è possibile togliere i crocifissi da tutta la terra, perché guardando una coppia di sposi dovremmo vedere come Cristo ha amato e sta amando la Chiesa, fino al dono totale di sé, fino al perdere tutto per amore. Notiamo in queste espressioni l'estensione del significato sponsale, la completezza del volto di Cristo sposo. Cristo è lo sposo perché in sé ha realizzato l'alleanza eterna con l'incarnazione, unendo la natura divina alla natura umana attraverso quel duplice sì. Per sposarsi bisogna essere in due, per fare unità bisogna essere in due, l'unità del Verbo di Dio, che ha detto sì, ecco Padre, io vengo a fare la tua volontà, e l'altro guizzo di umanità, Maria, il sì del Verbo, il sì di Maria. Il Messia era annunciato come sposo nel Nuovo Testamento e si presenta come sposo. Sempre nel documento Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, numero 34, si legge: il vincolo che unisce l'uomo e la donna e li fa una sola carne diventa, in virtù del sacramento del matrimonio, segno e riproduzione di quel legame che unisce il Verbo di Dio alla carne umana. Gesù è lo sposo che ama fino a morire sulla croce. Qui si consuma l'amore dello sposo per la sua sposa, che nasce dal suo fianco squarciato. Una donazione che è stata anticipata nell'autodonazione espressa nell'ultima cena con i suoi apostoli. La partecipazione degli sposi al legame che unisce Cristo alla Chiesa ci fa intravedere in che cosa consiste la santità degli sposi e la grande ricchezza e fecondità che possono trovare in Cristo Gesù. Va scoperto e valorizzato il legame ontologico, cioè vuol dire essenziale, strutturale, che l'unione degli sposi ha con Cristo, e la potenza, la sorgente santificatrice che ne deriva. Cioè voi siete attaccati alla sorgente, siete attaccati come coppia di sposi, siete attaccati alla sorgente della vita, alla sorgente dell'amore. In Cristo sposo della Chiesa vi è il modello pieno e completo per la coniugalità degli sposi. È Cristo sposo come persona sposo che va amato, seguito e imitato. La santità per gli sposi sarà manifestata dalla intensità dinamica, radicale e libera di seguire Cristo sposo nell'esperienza della ferialità. Significa rivivere in sé gli atteggiamenti, le scelte, il modo di donarsi di Gesù lo sposo. E così nel guardare a Gesù ogni coppia acquisterà una sua originalità. Perché anche se tutti gli sposi del mondo seguissero Gesù, sposo che ama la sua Chiesa sposa, ognuno declinerebbe, realizzerebbe quello sguardo su Cristo nella sua modalità originaria, perché ogni coppia di sposi è diversa dall'altra, come ogni nostro volto è diverso dall'altro, così il volto concreto di ogni coppia di sposi è diversa dall'altra, e guardando a Cristo sarebbero aiutati appunto a realizzarla in pienezza. Da qui allora la strada della crescita spirituale. Ecco perché il titolo è Cristo sposo della Chiesa sposa sorgente e modello. La via è quella dell'imitazione di Cristo sposo. Sul piano del comportamento, seguire Cristo sposo significa concentrare tutti i propri interessi sulla persona di Gesù, andando a guardare come lui ha realizzato il legame d'amore con le persone, con la comunità, con la Chiesa. Averlo come riferimento necessario, far riferimento a lui. Cristo come ha sposato, come dice la sua nozianità, come dona il suo corpo, quanto dona il suo corpo per amore. come si comporta nei confronti dell'umanità che è venuto a sposare. Naturalmente, guardando a Cristo sposo per imitarlo, vuol dire accettare che su ciascuna delle coppie ci sia un piano di Dio di crescita e di santità. Ognuno di noi, ogni coppia ha un DNA di santità divino. Nella misura in cui quella persona accetta di crescere, viene fuori la bellezza del suo volto. Come dietro il volto di un bimbo o di una bambina, c'è già la bellezza del volto giovanile, adulto. C'è già scritta tutta la bellezza. Si intravedono i segni di come sarà bella quella donna che ora è bimba. Si intravedono i segni di come sarà bello quel bambino quando sarà adulto. Così, imitando Cristo, quella bellezza particolare che Lui ha collocato dentro ogni coppia di sposi potrà uscire in pienezza e uscirà la bellezza che Dio ha pensato per ogni coppia di sposi, quale riflesso dell'amore di Cristo, suo Figlio, per la Chiesa sposa. In ognuna delle vostre coppie, Dio Padre ha scritto un piano di bellezza. Basta che voi, guardando a Cristo, vi lasciate trasformare. Ecco perché Cristo sposo può diventare il modello che obbliga voi sposati a compiere determinate scelte e solo queste scelte. Ecco perché Cristo sposo come tale è il modello in assoluto della vostra crescita spirituale. Voi potete guardare anche qualche santo prete o santo monaco, a San Francesco, a Sant'Antonio per crescere spiritualmente, ma il modello che si confà al vostro essere sposi è Cristo sposo della Chiesa sposa. E allora cerchiamo di guardare i due profili dell'imitazione di Cristo sposo, cerchiamo di guardare alcuni elementi del comportamento di Gesù come sposo. Il primo, Gesù è sposo perché ha unito a sé l'umanità dell'incarnazione, ha unito a sé la Chiesa come suo corpo e la sta unendo continuamente. È sposo perché ha unito a sé l'umanità, è sposo perché ha unito a sé la Chiesa. Potremmo dire è la spiritualità dell'un solo corpo, dell'una sola carne, dell'unione totale. Quindi se io voglio vivere la spiritualità dello sposo, è la spiritualità che cerca costantemente l'unione. Provate a pensare come si trasformerebbe la vostra vita se riusciste a cercare l'unità 24 ore al giorno. Cercarla in tutti i modi. Voi avete la grazia per, non solo per cercarla, ma per realizzarla. Cercare l'unità. Cos'è la sostanza? Perché Gesù è sposo? Ha unito a sé l'umanità. È disposta continuamente a unirla a sé. Basta che pensiate, un prete mentre distribuisce l'Eucarestia ad una folla di persone, tutti i tipi di persone, di tutte le età, di tutte le spiritualità, più o meno buoni, solo Dio lo sa, e lui è disposto ad unirsi a tutti, in quell'ostia è disposto a farsi guardare da tutti. Si è messo all'ultimo posto in quell'ostia santa per non far sentire nessuno in stato di inferiorità. La ricerca dell'unità a tutti i costi. È la spiritualità dell'un solo corpo, dell'una sola carne. Potremmo dire che imitare Gesù in questa dimensione vuol dire la spiritualità dell'accoglienza, del sempre sì ti accolgo. Vuoi tu prendere come tua sposa, tua legittima sposa? Sì, lo voglio. È quel sì ripetuto infinite volte tutti i giorni. Sì, lo voglio. Là era bella, vestita, straordinaria, sorridente. Poi è acciaccata, è stanca, ha le nausee, ha il mal di testa. Là era bello, splendente, affascinante. Ora è lì, anchilosato, nervoso. Sì, lo voglio, sì, lo voglio. È la spiritualità della gratuità piena, completa e concreta. Cristo ha chiesto qualcosa per incarnarsi. Se voi mi darete, se la Chiesa sarà, si comporterà bene, io mi darò col mio corpo. Ha chiesto qualcosa per incarnarsi. Chiede qualcosa per amare la Chiesa? Non chiede nulla. Unisce a sé, dona tutto di sé, non chiedendo mai nulla. Lo so che bisogna essere Dio per vivere così. Ma altrettanto è vero che avete la grazia di amarvi in questo modo. Vi ricordo un'espressione ancora della famiglia del consorzio numero 13, là dove dice: lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. È la spiritualità della gratuità piena, l'amore puro. Provare ad amare senza chiedere nulla, neanche di essere riconosciuti, neanche in grazia. Diventate grandi, diventate trasparenza di Dio. Vorrei che diventaste tutti dei Monte Tabor, dove veramente, finalmente l'umanità è trasfigurata, dove la bellezza rifulge e finalmente gli uomini e le donne possono vedere un bianco che non si è mai visto al mondo, ma non il bianco delle nostre lavatrici, ma il bianco di Dio che riflette cielo, riflette luce perenne. La spiritualità della gratuità piena, completa, concreta. Dell'amore puro, scusate se lo ripeto ancora. Sempre questa spiritualità dell'un solo corpo è la spiritualità dell'ordinario. Perché non è la spiritualità che fa consistere la sponsalità dentro gesti grandi, dentro gesti particolari. È la sponsalità che va a coincidere con l'ordinario. Perché assumere l'umanità non vuol mica dire assumere qualcosa. Assumere la Chiesa vuol dire tutto. Accogliere un uomo e una donna nella ferialità, nella semplicità di tutti i gesti ordinari. Ecco perché è una santità possibile. Perché non passa attraverso i miracoli, ma passa attraverso l'ordinario. Vivere straordinariamente l'ordinario. Perché è carico di grazia, l'ordinario come possibilità comunicativa dell'amore di Dio. Più ordinaria di Maria. E lì è avvenuta l'incarnazione. Più ordinario di un pezzo di pane. E lì avviene la salvezza per noi. Quindi il primo profilo di imitazione di Gesù è proprio guardandolo mentre unisce a sé l'umanità come sua carne, unisce a sé la Chiesa come suo corpo, con una dimensione di accoglienza, di gratuità e di ordinarietà. Il secondo profilo di imitazione di Cristo lo possiamo guardare nell'ottica del fin dove ha amato Gesù. Fin dove. Qualche volta si sente da qualche sposo, no? Ma quanto devo amare mio moglie? Ma fin dove devo portare pazienza? Ma quanto ancora lo devo sopportare? Ma è possibile andare avanti così? Ma se lui non cambia, come faccio ad andare avanti? Bisogna per forza che lui cambi, bisogna per forza che lei si decida. E guardando a Cristo sposo, come la mettiamo? È lo sposo che ha amato fino a dare la vita. È la sponsalità totalmente realizzata, è la spiritualità del tutto donato e del tutto donante. Non del tutto donato solamente. Gesù si è donato nell'Eucarestia 2000 anni fa, nel sacrificio della croce 2000 anni fa, ma la cosa straordinaria è che si dona oggi, in questo momento è Eucarestia. In ogni tabernacolo che esiste nel mondo, in questo momento è raggiungibile. In questo momento dove si celebra messa, dice ti do tutto di me, prendi e mangia, questo è il mio corpo. In questo momento è dono totale per la sua Chiesa. In questo momento è pronto a dare la vita per me. In questo momento io sono chiamato a vedere se io sono disponibile ad amare fino in fondo. E guardate che in questo modo di amare si svela il potenziale divino nascosto in voi. Risentiamo quella battuta della Familiaris Consortio che vi ho letto poco fa. Nel sacrificio di Gesù sulla croce si svela interiormente quel disegno che Dio ha impresso nel cuore dell'uomo e della donna fin dalla loro creazione. Cioè se io arrivo ad amare in questo momento con la radicalità e totalità proprie di Gesù, come Gesù sulla croce, come Gesù nell'ostia santa, io arrivo ad evidenziare, a tirar fuori quella capacità di amore che Dio ha posto nel mio cuore fin da quando mi ha pensato, devo dire da sempre. Tiro fuori la mia bellezza. Tiro fuori la mia originalità, tiro fuori il mio potere di amare senza limiti. Ecco perché gli sposi sono il richiamo di ciò che è accaduto sulla croce, perché sono lì a dire fino a che punto si può amare. E notate che proprio in questo loro amarsi fino a dare la vita, sono effettivamente la Pasqua. Quando è iniziata la vostra Pasqua coniugale? La vostra imitazione di Cristo, quando è cominciata? Quando è che Cristo morto e risorto vi ha coinvolti dentro l'amore totale della crocifissione? Quando vi ha coinvolti? C'è una data esatta e c'è un segno particolare. Cristo vi ha coinvolti dentro la capacità sua di amare fino a dare la vita nel giorno della celebrazione del vostro sacramento del matrimonio. Lì, nella vostra parola, nella vostra volontà e nel vostro amore, avete dichiarato in nome di Gesù, per lo spirito che avevate, io sono pronto ad amarti fino a dare la vita per te. Io prendo te come mio sposo, mia sposa. Prometto di amarti sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, nelle cattiverie e tutte quelle che farai, fino alla fine della vita. Lì avete celebrato la prima Pasqua, lì è stata la prima crocifissione. Voi lì avevate il potere di dare la vita o di non darla. Lì, come Gesù, avete deciso di darla la vita. Lì è cominciata la vostra Pasqua. Lì Cristo vi ha coinvolti dentro la sua capacità di amare. Ora siete chiamati giorno dietro giorno a ripetere in Cristo quella Pasqua. Per cui potremmo dire Pasquetta tutti i giorni, tutti i minuti, tutte le ore. È Pasqua. È Pasqua quando vi donate il corpo per amore. È Pasqua quando vi offrite il caffè, è Pasqua quando mandate giù, è Pasqua quando vi morsicate la lingua, è Pasqua quando trattenete il piede dal dare un calcio, è Pasqua quando, tutte le volte che lì siete disposti a morire per dire e dare l'amore. E Cristo rivive in voi quella Pasqua, che vuole continuare ad essere pasquale, corpo donato per amore. Capite quell'espressione, gli sposi sono il richiamo permanente di ciò che è accaduto sulla croce, perché voi siete tutti i giorni, tutto il giorno, questa Pasqua. E allora è logico che quella spinta unitiva, quel cercare l'unità, fare un solo corpo che abbiamo appena detto come prima espressione dell'imitazione di Cristo, qui diventa un amore unitivo nel sacrificarsi e sacrificarsi per un'unità ancora più grande. Sacrificarsi per un'unità ancora più grande. C'è l'unità di coesistenza pacifica, c'è l'unità di collaborazione, c'è l'unità di interessi, c'è l'unità della pazienza, c'è l'unità della resistenza, c'è l'unità dell'amore nel sacrificarsi, la ricerca della crescita dell'unità del sacrificarsi. Ma vi rendete conto quale orizzonte? Dio ha fatto l'uomo e la donna come un prodigio, l'ha fatto come manifestazione di Dio. Noi abbiamo perso la possibilità di vedere la bellezza di Dio dentro la bellezza della coppia. Questo amore che sa sacrificarsi diventa, come per Gesù, imitando Gesù, una spiritualità redentiva. Perché come Gesù ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, come dice Paolo agli Efesini, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro, dell'acqua accompagnata dalla parola, al fine di farsela comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga, alcunché di simile, ma santa e immacolata, così siete chiamati a fare voi. Amare fino a prendere su di sé i peccati, i difetti, i limiti del coniuge. Sì, è un amore grande. Non più i peccati e difetti di lei e di lui come possibilità di confronto, di scontro, di verifica, di impegno, ma come possibilità ulteriore. Vediamo proprio nella dimensione redentiva, andiamo su vertici alti, amare come Gesù che prende su di sé i peccati dell'uomo per redimerlo. Prendere su di sé i difetti del marito e della moglie per bruciarli nell'amore. Per cui a quel punto anche la parola di correzione è una parola perché va data, ci deve aiutare anche per crescere e per superare i difetti, ma diventa una parola che è data con un distillato tale di amore interiore, al punto che può essere anche maggiormente più accettata, ma anche qualora la correzione non viene accettata, io ho già accettato di prendere su di me i peccati di lui e di lei, per redimerli, per portarli con me sulla croce, immolarli dentro l'amore più grande. Capite quale forza, quale statura di bellezza entra dentro la persona? È una spiritualità di riconciliazione, Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno, che cerca la riconciliazione, la riunione, il ristabilire costantemente l'unità, la riconciliazione. Un'unità che non serba rancori, che non serba ricordi. Quante volte nelle coppie si rinfaccia, ma tu, ma guarda, e si tiene sempre aggiornato l'elenco delle cose da denunciare, che per caso non mi dimentichi, bisogna che mi ricordi che mi è venuto in mente che quella volta là e quell'altra volta, perché questo, in questo modo dovrebbe ancor più, lei dovrebbe capire, lui dovrebbe capire. La memoria del peccato, la memoria degli sbagli, la memoria delle accuse. Di fronte a un Cristo che fa del passato lo spazio della redenzione. Oggi sarai con me in paradiso. Oggi. Perché io non ho più nulla da quando ti ho pensato ad oggi. Oggi. Perché da quando ti ho sposato ad oggi non esiste più nessun peccato, perché io li ho già perdonati dentro di me. Ma capite che bellezza di coppie potrebbero venire fuori? Certo, questo non si realizza dalla sera alla mattina, questo si realizza in ginocchio, ascoltando la parola, con tanta eucaristia, con tanto sacramento della riconciliazione, facendo di Gesù veramente lo sposo da imitare, tenendolo sotto osservazione permanente, proprio per realizzarne la bellezza nell'imitarlo. E concludiamo con un ultimo tocco di spiritualità che scaturisce appunto dal guardare Gesù. Non è solo il Gesù che muore per amore, è Gesù che risorge, è il Gesù della gioia, è il Gesù della novità, è il Gesù della Pasqua. C'è un passaggio della famiglia Responsorio numero 52 dove si legge questo. La famiglia cristiana, soprattutto oggi, ha una speciale vocazione ad essere testimone dell'alleanza pasquale di Cristo, mediante la costante irradiazione della gioia dell'amore e della sicurezza della speranza della quale deve rendere ragione. La gioia. E qui credo che tanti sposi cristiani dovrebbero vergognarsi. Non ho timore a dirlo. Irradiare la gioia dell'amore davanti alle future generazioni. La gioia del volersi bene. La gioia di avere una persona che mi è accanto. La gioia di avere una persona che mi dà sicurezza della speranza, sicurezza per il mio futuro, la gioia di un progetto pensato perché l'uomo non sia più solo. Vi ricordate la prima pagina della Bibbia? Non è bene che l'uomo sia solo. La gioia di scoprire la bellezza, questa sì, ma non perché è perfetta, ma perché c'è quella possibilità di sintonia, quella ricerca dell'amore che effettivamente può consentire all'uno all'altro la piena realizzazione di sé. Io credo che la cosa più bella sia che vi portiate a casa almeno il titolo di questa catechesi, Cristo sposo, un Cristo imitabile, un Cristo feriale, un Dio fatto carne, fatto uomo, fatto visibilità, fatto uno di noi e che diventa modello, modello del comportamento sposo-sposa. Ma non un modello esterno, ma un modello stampato dentro, perché coinvolti dentro il suo stesso amore, che è quella grazia che avete ricevuto. E la vogliamo rigustare con quell'espressione così bella della familiaris consorzio, lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Così sia.